Ok, quando, ciao, sono Valentina, Psicovale o Jessica, a seconda delle situazioni, dei momenti e delle persone con cui sto. E, vabbè, quando abbiamo pensato a questa iniziativa, sono state moltissime le ragioni che ci hanno portato qui e molte sono state dette sia dalla Carl che da Federica. E quando l'abbiamo pensata abbiamo sicuramente appunto messo due tipi di introduzione, una di tipo giurisprudenziale e un'altra dal punto di vista psicologico, perché ci parevano delle, come dire, degli strumenti necessari per affrontare una discussione sulla depatologizzazione del transessualismo. Un altro aspetto, fra virgolette, che in qualche modo ci fa da sfondo alla discussione che vogliamo affrontare è quello un po' più sociale e culturale, perché in qualche modo quello che vorremmo cercare di fare non è solo una discussione strettamente inerente a quella che è la depatologizzazione del transessualismo dal DSM, quindi non andare a concentrarci troppo su quelli che possono essere i criteri o delle proposte, diciamo, scese nel particolare, ma quello che significa in questa società e nella cultura attuale depatologizzare il transessualismo, quindi che cosa significa in qualche modo rimettere in discussione questa dicotomia di genere che già alcune volte è uscita negli interventi. Quello dal quale volevo partire era questa questione un po' dell'etichetta, no? Della categorizzazione, perché soprattutto ci viene sempre quando proprio la Carla ha iniziato dicendo orgogliosamente LGBTQZY, no? Questa sequela di lettere, come se qualsiasi atteggiamento, qualsiasi orientamento, qualsiasi identità debba essere in qualche modo, no? Categorizzata. Una categorizzazione che serve ed è servita sempre dai tempi più remoti a in qualche modo evitare che ci sia una cosa non conosciuta. Uscire dall'ambiguità, qualsiasi cosa che non è categorizzata in qualche modo non si vede, e nel momento in cui non si vede non esiste, nel momento in cui esiste bisogna dargli un nome, se gli si dà un nome la si può riconoscere e la si può in qualche modo porre in qualche categoria, no? Se sei lesbica allora sei quello, se sei immigrato sei quest'altro, se sei donna sei quest'altra cosa e via discorrendo. Quindi c'è sempre stata una rincorsa un po' ai termini e un po' a queste etichette. Una certezza però sulla quale si sono basati tutti questi termini e queste categorie c'è sempre stata, quella dell'esistenza dell'uomo e della donna. L'uomo e la donna dico certezza nel senso sia dal punto di vista del genere ma anche dal punto di vista del sesso biologico, del mascolino e del femminile. Due generi legati da una forma di dipendenza indissolubile da quella che ci possiamo ricordare che ci raccontano alle elementari, quindi quella del peccato originale, Adamo ed Eva, a una forma di dipendenza e di obbligatorietà reciproca che è quella data dalla procreazione, per cui un uomo e la donna ha, no? Come dire, l'obiettivo e il fine ultimo e primo. Però proprio da quello che è la nostra storia e da quello che è stato Adamo ed Eva, se la vogliamo tirare proprio in ballo sulla lontana, tante cose sono cambiate. Sono cambiati atteggiamenti, sono cambiati processi scientifici e processi culturali. Una cosa però non è mai cambiata: la determinatezza che ha portato dal sesso biologico alla concezione del genere e come queste due cose in qualche modo hanno determinato sia i ruoli che l'identità. Perché comunque c'è sempre stata una conseguenza diretta fra quella che è appunto il sesso biologico, per cui ha quell'apparato genitale, la patatina o il piripiri, e questo e come questo l'appartenenza, l'avere comunque un organo genitale abbia questa conseguenza diretta sull'essere maschile o femminile, sull'essere uomo o donna, e quindi ricoprire determinati ruoli e determinate atteggiamenti e comportamenti. Il genere quindi è qualcosa di appreso in tempi molto, molto remoti e in qualche modo cristallizzato durante la storia. Questa cristallizzazione ha fatto anche in modo di non concepire nulla di diverso da quello che c'è, nulla di diverso dall'esistente. Se esiste solo l'uomo e la donna, io non posso immaginare che esista qualcosa al di là, non posso immaginare quel continuum di cui parlava Alex, che va quasi da una mascolinità pura a una femminilità pura, dove tutti noi siamo all'interno di questa linea, ma nessuno riesce comunque a stare a uno degli estremi. Questo non è mai stato concepito né in maniera, diciamo, culturale né né in senso sociale. E tutto quello che si pone e si poneva al di fuori dell'essere maschile e dell'essere femminile è stato sempre visto come anormale, come deviante, come fuori dalla norma, come qualcosa di cui abbiamo bisogno di etichettare. Allora, quella è lesbica, poi butch, poi orso, poi transgender, poi queer... No, queer no. E poi tutto il resto, con questa necessità di rincorsa dell'etichetta. Però, diciamo, anche se è una questione trasversale, una questione universale, è anche appartenente alle diverse culture. Ad esempio, i berdache o berdash, ognuno va dal proprio... come lo volete nominare, erano delle figure presenti nelle comunità degli indiani d'America prima delle colonizzazioni dell'America del Sud e dell'America del Nord, e erano fondamentalmente persone transessuali e persone omosessuali, cioè persone nate con un sesso biologico, ad esempio il maschile, ma che si vestivano e si comportavano come delle donne e che poi potevano avere relazioni con donne o uomini indistintamente, perché non c'era tu sei lesbica, tu sei bisessuale, tu sei quello. Queste figure dette berdaghe non solo non venivano stigmatizzate e marginalizzate, ma assumevano un ruolo fondamentale nella società. Ad esempio, erano le persone che poi sarebbero diventate gli sciamani, quindi la figura più importante per determinate popolazioni, cioè in alto sulla gerarchia, sulla piramide di questi gruppi. Erano addirittura le persone omosessuali considerate i migliori mediatori fra l'uomo e la donna, cioè quelli con la consapevolezza massima, quelli con l'illuminazione proprio in qualche maniera. E questo, insomma, ci fa... risulta abbastanza assurdo, no? Come semplicemente andando dall'altra parte del mondo, quello che in altri paesi viene condannato a morte o considerato deviato, in altri viene considerato quasi come un illuminato. Ovviamente questa storia finisce quando arriva la colonizzazione, arrivano i cristiani, i berdache da figure illuminati passano a sodomiti, a pederasta, a persone che non sono degne di vivere nel mondo, e quindi vengono anche lì stigmatizzati e marginalizzati. In qualche modo, quindi, tutto il percorso della nostra vita, come della nostra vita sia individuale ma sia anche di gruppo e di società, fra virgolette, ha come sfondo quest'ordine dicotomico di genere maschile-femminile, basato sia sull'identità sia sui caratteri sessuali. Questi due generi sono posti sia in contraddizione sia in senso complementaria. In contraddizione nel senso che la distinzione dei sessi può e rappresenta un meccanismo di produzione e riproduzione delle diseguaglianze, quella che noi chiamiamo l'oppressione di genere, quindi una legittimazione dell'oppressione di genere di un sesso sull'altro. E quindi in senso appunto contraddittorio. Ma oltre al senso contraddittorio c'è quello complementare, che abbiamo detto sino ad ora, che è quella dell'eterosessualità, quindi dell'unica possibile unione amorevole e sessuale fra due persone, quella dell'uomo e quella della donna. Quindi in qualche modo abbiamo stabilito la certezza di questo ordine dicotomico, no? Per cui nasce il maschietto nella famiglia, tutti felici, compriamo le macchinette, il fiocchettino azzurro, sicuramente si iscriverà a calcio, andrà in palestra, tutto questo investimento che c'è sul perché è nato con il pene, allora sarà un bravo papà, un bravo marito, sarà sicuramente forte, farà lavori duri, eccetera, eccetera, guai se... altro, perché sull'altro poi insomma ci dovremmo e ci potremmo preoccupare, no? Questo bravo marito che tornerà a casa e ci sarà la moglie che l'aspetta dopo aver cucinato, pulito la casa, mantenuto la famiglia, insomma tutto quello che è relegato al lavoro anche di produzione e riproduzione della donna, di cura all'interno della famiglia. Questi due sessi biologici, questi due generi hanno una cornice sicura sulla quale proiettare il proprio futuro e la propria vita, che è la famiglia. La conosciamo tutti un po', no? Da dove veniamo, da dove andiamo. Una famiglia che è sempre stata dettata in qualche modo in maniera eteronormativo, in maniera eteronormativo nel senso che la normalità è sempre stata considerata l'eterosessualità, in maniera eterosessista, ovvero che qualsiasi cosa al di fuori dell'eterosessualità è stata considerata deviante, patriarcale, perché in qualche modo è sempre su un ordine d'oppressione dall'uomo sulla donna che appunto viene considerato il sistema familiare. Questo stato di cose ovviamente è stato interiorizzato e fatto proprio nelle culture e nelle generazioni, ma è stato anche alimentato e fomentato, ad esempio, dall'ingerenza vaticana, che viene che agisce una politica appunto eterosessista e patriarcale, che agisce anche in ogni luogo e in ogni istituzione. Io, per stare anche sull'attualità e anche riferito alla famiglia e quanto la politica di tutti i giorni veramente interferisce con le nostre vite, volevo leggere due righe due della nuova proposta di legge Tarsia sulla riforma dei consultori, che penso più o meno sappiate tutti. C'è questa nuova riforma di legge che vuole aprire i consultori, renderli pubblici, gratuiti, non è vero, che li vuole privatizzare, e diciamo che invece della salute della donna pone al centro la salute della famiglia, come, proprio come ordine naturale. E proprio oggi durante l'ora di pranzo leggevamo questo pezzo e pensavo che calzava, insomma, preciso, che dice: la dimensione sociale della famiglia è fondata sul matrimonio, che si pone come primaria e infungibile società naturale, come istituzione prioritariamente votata al servizio della vita. La famiglia, riconosciuta come realtà preesistente al diritto positivo, è da quest'ultimo valorizzata e tutelata nelle sue fondamentali dimensioni dell'unità e della fecondità. È aberrante, nel senso che richiama in maniera molto molto veloce e manifesta, senza questioni subdole e altro, a quello che è la famiglia come luogo di istituzione naturale, come unico luogo di incontro fra un uomo e una donna e nient'altro più. La domanda che a questo punto uno si potrebbe porre è: ok, se sei... se c'hai il pene o la patatina, sei uomo o donna, il tuo genere, puoi dire sulla tua famiglia, il tuo futuro, il tuo obiettivo, eccetera eccetera. Ma se sei altro, se sei una persona mascolina che però non si mette i pantaloni, se sei una donna che si vuole mettere la giacca, se il tuo corpo non è in contraddizione con il tuo stato mentale, che cosa succede? Cioè, che cosa accade nel momento in cui una persona si riconosce omosessuale o transessuale? Accadrebbe che se sei omosessuale, tendenzialmente sei un'aberrazione, sei infecondo, sei sterile, sei pederasta. E in questo senso la psichiatria si porrebbe al servizio dello Stato cercando la soluzione migliore, quella che viene chiamata il reindirizzamento, che prima accennava Alex, cioè la riparazione, no? Tu sei una macchina guasta, io ti riparo. Il problema è che sull'orientamento sessuale non c'è un intervento chirurgico che tu puoi fare, cioè non c'è un pezzo da sostituire se non la testa intera. Infatti dall'epoca nazifascista fino agli anni Ottanta veniva praticata la lobotomia sulle persone omosessuali, proprio perché si diceva: io gli ho fatto elettroshock ai testicoli, gli ho fatto terapie, insulinoterapie, gli provo a bruciare il cervello, vediamo se gli cambia qualcosa. Ma vedevano che anche cioè, la lobotomia portava alla morte della persona, non al cambiamento dell'orientamento sessuale. Quindi, rispetto all'omosessualità, c'è sempre stato il tentativo di reindirizzamento, però come soluzione parziale, perché io poi posso, come dire, manifestare di essere eterosessuale vivendo un grande disagio sulla mia contraddizione, ma nell'intimo continuare a pensare che io sia lesbica o gay. Quindi sempre rappresentata una soluzione parziale. E se una persona si sente transessuale, che cosa succede? Là c'è la soluzione, ce la danno la soluzione. Ci danno una soluzione unica e quasi immediata, no? Veloce, che è l'operazione. La macchina è guasta, abbiamo riconosciuto il guasto, aggiustiamola. Aggiustiamola, e questo atteggiamento di aggiustare è l'unica patologia medica, è l'unica patologia psichiatrica che si cura con un'operazione. Cioè la depressione, una patologia psichiatrica, non è che ti iniettano, ti cambiano qualcosa nella testa, no? A parte il bombardamento di psicofarmaci, che quello c'è sempre, comunque, su qualsiasi, diciamo, persona. Però proprio come dicono molti gruppi di destra e come dice altri gruppi cattolici, d'altronde la natura ha fatto un errore, ma Dio lo può aggiustare. Lo aggiustiamo con l'operazione. D'altronde non potremmo mai accettare o vedere fra di noi una persona che ha la patatina, che però si veste da uomo, che va con una donna, che casomai è immigrata. Cioè ci servirebbe un papiello per scrivere che quella è transgender, trans, tendenzialmente transessuale, lesbica, un po' butch e immigrata. Cioè, non lo so, non è possibile. Vuoi, non ti senti appropriato col tuo genere, l'unica soluzione è cambiare genere, perché riassegnandoti dall'altra parte in qualche modo ti rimetto in una normalità, facendo finta che tu i 4 anni di percorso medico, psichiatrico, legale che hai fatto non sono niente, perché se tu vieni riconosciuta come malata dopo l'operazione non sei più malata, t'hanno curato, facendo, cioè, finta, neutralizzando tutto quello che è successo precedentemente e non dando anche legittimità alla storia delle persone stesse. Io vorrei concludere con una frase. Ho tolto il foglio perché sono una persona intelligente. Con una frase che ha scritto un ragazzo transessuale, o meglio, poi insomma lui si definisce, durante un simposio in America. Lui è un ricercatore dell'Università di Studi di Genere in America, perché negli altri paesi che non è l'Italia, ovviamente studi e ricerche su questo sono molto avanzate. Non come in questo paese, che insomma lo sappiamo bene com'è la situazione anche sociale e politica. Questo non era calcolato. Aspetta. Ok. Tanto è cortissima. È lui che parla e inizia dicendo diciamo, ha fatto uno scritto cercando di mettere in discussione l'immodificabilità dei due generi e dice: userei la parola transgender, userei anche non operational female to male, userei anche la parola genderqueer. Mi sono identificato come femminista prima di identificarmi come trans, questo era parte di me e questo ha giocato un ruolo importante nella scelta di non operarmi. Ho tentato attraverso la mia identità di non rafforzare il binarismo di genere. L'obbligo a scegliere ha limitato il ragionamento nella comunità trans, determinando un'eccessiva focalizzazione sul transessualismo. Se sei uomo, l'unica opzione è divenire donna, e viceversa. I giovani transgender non si sono sentiti rappresentati da questo binarismo di genere, non solo più due generi. Lui L'ho voluto citare perché in 5 righe riesce proprio, penso, a mettere qual è la questione sul tavolo, no? O sei una cosa o sei l'altra. Per cui, diciamo un po' questo. Io mi fermo qua, anche se avrei voluto parlare di tantissime altre questioni, dalla situazione del movimento, ovvero perché ci troviamo oggi in una delle prime assemblee che si terranno in Italia sulla questione della patologizzazione del transessualismo, e invito semplicemente a contribuire alla discussione, che sarà un work in progress che inizierà da oggi e speriamo in qualche modo non finisca mai, no? Perché se il genere non è una cosa statica, anche il nostro lavoro politico, fra virgolette, non si deve mai fermare e deve riuscire ad avere comunque i contributi di tutte e tutti, perché diciamo è importante, ed è importante anche verso lo stesso Euro Pride. Io mi fermo qua. Il collegamento non c'è. Vabbè, apriamo agli interventi. Lo sappiamo che è difficile, non vi preoccupate, non vi vergognate.